Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono Roberta Pupa. Il nostro sommario. Quanto ci costa davvero la carne che si consuma in Italia? La cifra è davvero impressionante. Un'indagine della LAV. Rapporto di Legambiente sul declino della biodiversità. Diverse specie a rischio. Sterminio delle nutrie al cimitero di Milano. Protesta delle associazioni animaliste. I daini del Circeo dopo le dimissioni del presidente Ricciardi. 6 mesi d'estate e 2 mesi d'inverno. Sarà questa la nuova normalità che i cambiamenti climatici stanno provocando? E se il primo hotel spaziale della storia offrisse solo cibo vegano? La proposta dell'associazione PETA. Nei giorni scorsi la LAV ha presentato un'indagine rilanciata dal sito del Fatto Quotidiano per comprendere i costi nascosti della carne, stimando che per ogni chilo di carne bovina consumata vi siano ben 19 euro di costi ambientali e sanitari. Costi leggermente minori se si tratta di carne di maiale fresca, 10 euro, o di pollo, 5 euro, ma comunque non trascurabili, in quanto ricadono sull'intera popolazione. I costi ambientali sono essenzialmente dovuti al grande consumo di acqua necessario per la produzione di mangimi e per l'intero ciclo di vita dell'animale, all'input energetico che tutto ciò richiede e al fatto che gli allevamenti intensivi contribuiscono per circa il 20% all'emissione di gas climalteranti. Nel nostro paese gli allevamenti intensivi si concentrano nella pianura padana, che subisce anche gravi problemi per lo spandimento dei liquami. Un altro problema non sempre adeguatamente considerato è l'utilizzo pressoché esclusivo per l'alimentazione del bestiame di mangimi OGM, costituiti soprattutto da mais e soia modificati per essere resi resistenti al glifosato o per produrre una tossina tossica per alcuni parassiti. Per quanto riguarda la salute, nel 2015 l'Agenzia per la ricerca sul cancro ha valutato la cancerogenità della carne rossa e delle carni trattate, classificando la prima come 2A, cancerogeno probabile, e la seconda a livello 1, cancerogena. Secondo gli esperti dell'Agenzia, per ogni porzione di 50 grammi di carne trattata consumata al giorno, aumenta del 18% il rischio di cancro a colon retto, pancreas e prostata. L'indagine sui reali costi della carne in Italia è stata rilanciata, dicevamo, dal sito del Fatto Quotidiano. Sentiamo proprio da una diretta le parole di Roberto Bennati della LAV.
Lo studio nasce proprio per dare una risposta a questo aspetto, cioè quali sono i danni, e quindi loro li abbiamo quantificati in termini economici, e quindi stabilire quanto questo consumo pro capite di 128 grammi di carne in realtà costi al paese in termini di danni. Bene, la cifra è semplicemente spaventosa, perché sono 37 miliardi di euro ogni anno. Per consumare un hamburger, sostanzialmente il peso di un hamburger al giorno, noi arrechiamo danni all'ambiente, alla salute, al nostro paese e alla nostra vita per 37 miliardi, quindi una cifra spaventosa. Dei 37 miliardi di euro che costa complessivamente, circa 20, diciamo un po' più di 19, sono i danni di natura sanitaria. Ma il dato, a mio avviso, che i ricercatori hanno trovato e che deve veramente far riflettere tutti quanti, è il numero di anni di vita che perdiamo da questo consumo di carne, perché i ricercatori hanno visto che per ognuna delle 4 malattie che hanno indagato c'è una riduzione, una strettissima correlazione di rischio nella riduzione della vita. Il dato cumulato ogni anno per la sola Italia sono 350.000 anni di vita persi, cioè ogni cittadino italiano perde ogni anno 2,3 giorni della sua vita dal consumo della carne. Questo dato è un dato che deve veramente far riflettere tutti noi e deve spingerci a fare un passo in avanti, perché significa mangiare diversamente, significa salvare gli animali, salvare la propria vita e salvare l'ambiente in cui viviamo.
In occasione della Giornata Mondiale della Natura Selvatica World Wildlife Day, celebrata a inizio marzo su proposta delle Nazioni Unite, si è puntata l'attenzione sul tema della biodiversità e sulla tutela degli ecosistemi naturali che rendono unico il nostro pianeta. È risultato un evidente preoccupante declino della biodiversità. Lorenzo Croce ci presenta il rapporto che Legambiente ha elaborato su questo tema.
Nonostante l'Italia ospiti circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente presenti in Europa, la sua biodiversità sta diminuendo a causa della perdita di habitat, della crisi climatica, dell'inquinamento diffuso e dell'eccessivo sfruttamento delle risorse dell'attività antropica e dei crescenti impatti di specie aliene invasive. A disegnare il quadro dell'arte ci pensa il nuovo rapporto di Legambiente dedicato alla fauna selvatica e lanciato nella giornata mondiale ad essa dedicata. Occorre tutelare di più la fauna a rischio del paese, risolvendo i conflitti tra le istituzioni, rileva l'associazione, incrementando le risorse economiche ed istituendo le aree protette marine e terrestri a partire da quelle già previste. Nel documento si analizzano 12 specie a rischio di elevato valore, tra cui il grifone, la trota mediterranea, il tritone crestato italiano, la lontra, l'orso bruno marsicano, il lupo e il camoscio appenninico, ma ci sono anche le farfalle, gli impollinatori, gli squali, i delfini, la tartaruga carretta. Tra le proposte di Legambiente è importante prima di tutto incrementare entro il 2030 le aree protette e le zone a tutela integrale, migliorare la gestione della biodiversità capitale naturale, migliorare la gestione di Rete Natura 2000 e definire i piani d'azione per le specie faunistiche a rischio e per ogni area protetta, completando per esempio il piano di conservazione e gestione nazionale del lupo, rafforzando le strategie per la tutela dell'orso bruno e aggiornando il piano d'azione del camoscio appenninico.
Ricordate la vicenda delle nutrie al cimitero di Milano Lambrate? Ebbene, nonostante le associazioni animaliste avessero trovato diverse soluzioni per salvaguardarle, un esempio tra tutti la sterilizzazione, la giunta di Giuseppe Sala ha preferito iniziare a sterminarle con il gas. Qualche esemplare però potrebbe ancora salvarsi, perché sembra che il massacro di animali non sia ancora concluso. Ce ne parla Sara D'Angelo della Rete dei Santuari Liberi.
Abbiamo lanciato un nuovo comunicato stampa per aggiornarvi tutti sulla situazione delle nutrie uccise nel cimitero di Lambrate con un programma portato avanti dal Comune di Milano. Vi ricordate? Migliaia di voi, migliaia di cittadini nei mesi scorsi avevano manifestato, rispondendo a una protesta da noi lanciata, avevano manifestato la loro indignazione inviando mail, telefonando agli uffici comunali. A niente sono servite le proteste di migliaia di voi che avete scritto al Comune di Milano e le richieste di tantissime associazioni, da Vita da Cani, la Rete dei Santuari di Animali Liberi, alla LAV, alla LAC, alla LEAL. La cattura e l'uccisione in camera gas delle nutrie che vivevano pacificamente nel cimitero di Lambrate sono ormai quasi concluse. Siamo stati recentissimamente invitati a una riunione a cui partecipavano rappresentanti e assessori del Comune di Milano. Si sono dichiarati molto soddisfatti del risultato raggiunto e hanno dichiarato il problema delle nutrie, loro malgrado, essere stato in effetti con questo intervento orribile risolto. Inizialmente è stato quindi comunicato che le uccisioni fossero terminate. Poi nel corso di questa stessa riunione abbiamo scoperto, solo perché glielo abbiamo domandato chiaramente, che le operazioni di cattura, che dovevano concludersi a dicembre, proseguiranno ancora per tutto il mese di marzo. Quindi l'appalto che si era concluso al 31-12 è stato invece rinnovato per gli ulteriori 3 mesi. Noi siamo allibiti e increduli. Chiediamo nuovamente con ancora più forza al Comune di Milano di interrompere le uccisioni per permetterci di salvare le nutrie superstiti e di non adottare mai più in futuro azioni cruente come questa, che oltretutto è costata più di 20.000 euro di soldi pubblici. Ovviamente noi proponiamo delle alternative, come la sterilizzazione, sul modello di quanto già è stato sperimentato ampiamente a Torino, e la successiva liberazione, oppure la richiesta di trasferirle in alcuni rifugi. Scelte diverse etiche dovevano essere fatte, vogliamo che siano ancora fatte.
Spostiamoci nella provincia romana per segnalarvi che diversi animali sono stati uccisi e rubati nella fattoria didattica Il Giardino dei Nonni, in Viale Tre Denari a Maccarese, sul territorio di Fiumicino, Roma. La denuncia è arrivata dal curatore del progetto, Riccardo Di Giuseppe, noto zootecnico, agronomo e divulgatore scientifico, ex direttore delle oasi WWF del litorale romano, che da tempo aveva creato questa realtà visitata da bambini, scuole e amanti della natura. Amareggiato il suo commento su Facebook: «Sono entrati nella mia fattoria e hanno tagliato le reti, hanno ucciso e portato via quasi tutti gli animali, tutte le galline, il faraone, i porcellini d'India, Lola, la capretta, sto veramente male». Sono decine le attestazioni di condanna dell'accaduto e di solidarietà e vicinanza che stanno arrivando al naturalista da tutto il territorio. Ovviamente aggiungiamo anche quella di tutti noi di Radio Veghit. A una settimana dalle dimissioni del presidente del Parco del Circeo, Edgar Meyer di Gaia Animale Ambiente ci propone delle interessanti riflessioni sui possibili scenari che si possono aprire.
La notizia delle recenti dimissioni del presidente del Parco Nazionale del Circeo per i daini non è in realtà una buona notizia. Il presidente, generale Ricciardi, era l'unico all'interno del parco che ascoltava le nostre ragioni, o meglio, le ragioni delle alternative all'abbattimento dei daini. La nostra preoccupazione come Gaia Animali Ambiente è che all'interno del parco abbia prevalso la ragione della filiera della carne. Per noi ora sarà più difficile far prevalere invece le ragioni delle alternative all'abbattimento. Fatto sta che in questo momento ci sono in ballo tre bandi che riguardano la cessione dei daini. Il primo riguarda l'adozione dei daini da parte di enti e di associazioni, il secondo la traslocazione in aziende alimentari, che significa la loro trasformazione in salumi, e il terzo la traslocazione in aziende faunistiche venatorie, che significa che gli si potrà sparare. Il problema è che il bando per l'adozione è difficilissimo da compilare, ci sono dei paletti talmente difficili che, come Gaia Animali Ambiente insieme ad altre associazioni, stiamo pensando di ricorrere al TAR.
A proposito delle difficoltà concrete che devono affrontare coloro che chiedono l'adozione dei daini, ecco la testimonianza di Pino Apicella, che ha fatto regolare richiesta di accogliere qualche animale, ma che alla fine ha dovuto arrendersi proprio per alcuni ostacoli difficili da superare.
Salve a tutti i radioascoltatori, sono Pino Apicella dell'associazione Impatto Ecosostenibile Zero Waste Campania, in provincia di Salerno. Io insieme ad altri volontari gestiamo un rifugio per salvare gli animali e in più gestiamo un'area boschiva dove abbiamo realizzato un parco per i bambini. In quest'area boschiva abbiamo pensato di chiedere all'ente nazionale Parco Circeo di prendere dei daini, visto che c'era questo problema, il sovrannumero e quindi questa cosa orribile dell'abbattimento, volevamo dare il nostro contributo. Abbiamo mandato la prima email il 31 di gennaio e la segreteria del Parco del Circeo ci risponde il 16 febbraio dicendo che era stata accolta e che c'era un bando a cui rispondere. Abbiamo letto per bene il bando e ci siamo imbattuti in una richiesta che ci è sembrata un po' eccessiva. Così abbiamo pensato di scrivere all'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che al dir del vero ci hanno risposto in modo tempestivo: sterilizzati a carico del concessionario, e va bene, questo dice il bando, ospitare all'interno di un recinto con un'altezza della maglia metallica pari o superiore a 2 metri, 2 metri e 20. E poi arriviamo al nocciolo duro della situazione. Bisogna fare per ogni capo coprire con la rete 5.000 metri quadrati al fine di assicurare un adeguato spazio vitale ed evitare fenomeni di stress, che va benissimo. Solo che per 3 capi noi dobbiamo realizzare una rete lineare di 1,5 km. Non è una cosa né facile dal punto di vista tecnico, ma né tantomeno facile dal punto di vista economico, perché costa un botto. Perché oltre alla rete dobbiamo calcolare anche i pali, e che devono essere fatti in un certo modo. Io, qual è la riflessione che porto a fare in questo momento? È che quando devono spendere i soldi per realizzare spendono i soldi. Quando poi si crea il problema, per salvare gli animali non mettono nessun fondo a disposizione, e questa secondo me è la logica di chi nella propria testa vuole abbattere, vuole uccidere e non salvare, perché potevano mettere in condizione di darci qualcosina, il 20%, il 30% a fondo perduto su una spesa totale di X. Così ci avrebbero agevolati e molti più danni potevano essere veramente salvati. Io mi chiedo come possiamo fare per salvarli.
All'inizio di marzo l'AIEC Hospital di Beirut, in Libano, è diventato il primo ospedale al mondo a servire solo pasti vegani. Il cambio di menù è venuto dopo un periodo di transizione in cui l'ospedale ha offerto ai pazienti la possibilità di scegliere tra pasti a base di carne e pasti vegani, insieme a informazioni però sui benefici per la salute della scelta di alimenti a base vegetale rispetto ai pericoli del consumo di prodotti animali. L'ospedale ha annunciato il cambio di menù con un post su Instagram. I nostri pazienti non si sveglieranno più dall'intervento trovando prosciutto, formaggio, latte e uova, proprio il cibo che potrebbe aver contribuito ai loro problemi di salute. Quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica la carne trasformata come cancerogena di gruppo 1A, cioè che provoca il cancro, lo stesso gruppo del tabacco, e la carne rossa come cancerogena di gruppo 2A, servire carne in un ospedale sarebbe come servire sigarette in un ospedale. Quando si adotta una dieta a base vegetale è stato scientificamente provato che non solo si può fermare l'evoluzione di alcune malattie, ma anche addirittura prevenirle. 6 mesi d'estate e meno di 2 mesi d'inverno. Potrebbe essere questa, secondo un nuovo studio cinese, la nuova normalità nell'emisfero settentrionale entro il 2100, qualora non venissero attuate politiche efficaci contro i cambiamenti climatici. Inevitabili le conseguenze sulla salute umana, così come sull'agricoltura e sull'ambiente. I dettagli da Valeria De Simone.
I ricercatori, guidati dall'oceanografo Yuping Guan, hanno messo a confronto i dati climatici raccolti quotidianamente tra il 1952 e il 2011, in modo da verificare come è cambiato il ritmo con cui si alternano le stagioni nell'emisfero nord. Queste informazioni sono state poi inserite nei modelli che studiano i cambiamenti climatici per simulare possibili scenari futuri. Dai risultati dello studio emerge che nell'arco di 60 anni la durata dell'estate si è allungata da una media di 78 giorni a 95, mentre l'inverno si è accorciato da 76 a 73 giorni. Anche le mezze stagioni si sono ristrette. La primavera è passata da 124 a 115 giorni di media, mentre l'autunno si è contratto da 87 a 82 giorni. I numeri confermano inoltre che primavera ed estate iniziano prima che in passato, mentre autunno e inverno cominciano più tardi. La regione mediterranea e quella dell'altopiano tibetano sono quelle in cui il ciclo delle stagioni risulta maggiormente alterato. Se questa tendenza non verrà invertita con efficaci politiche di mitigazione del cambiamento climatico, è possibile che entro il 2100 l'estate durerà 6 mesi, l'inverno meno di 2, mentre primavera e autunno si accorceranno ulteriormente. Questo potrà sfasare i bioritmi di piante, insetti e animali, alterando intere comunità ecologiche e impoverendo l'agricoltura. Potrebbero aumentare anche i problemi per la salute umana, con un aumento della durata delle allergie ai pollini e una maggiore diffusione di insetti portatori di malattie.
Cosa c'è di più futuristico di un hotel che gravita nello spazio? E se questo hotel proponesse solo alimentazione vegan? Il servizio è di Marco Urbisci.
In realtà dobbiamo aspettare solo 6 anni per vederlo nascere, anche perché i progetti della società di costruzioni spaziali Orbital Assembly Corporation sono ben definiti. Presto nascerà il Voyager Class. L'apertura dell'hotel, che ospiterà fino a 280 ospiti e 112 membri dell'equipaggio, è prevista per il 2027. Sarà caratterizzato da strutture come un ristorante, un bar e una palestra, oltre a una vista impressionante della Terra. La classe Voyager simulerà livelli di gravità simili alla Luna e ruoterà lentamente per impedire agli ospiti di volare via. Attualmente sta effettuando prenotazioni, ma si dice che costi l'incredibile cifra di 5 milioni di dollari per un soggiorno di 3 giorni. Tuttavia, la società spera di ridurre i suoi costi nel tempo. Secondo i rapporti, alla fine raggiungerà la parità di prezzo con un viaggio in crociera o un viaggio a Disneyland. Perché vi parliamo di questo incredibile hotel spaziale? Perché l'Associazione per i diritti degli animali, PETA, ha scritto una lettera al presidente dell'Orbital Assembly Corporation, John Blinko, chiedendo che The Voyager Class serva esclusivamente cibo vegano. Ingrid Newkirk è il presidente della PETA. In una dichiarazione online ha detto: poiché le industrie della carne, delle uova e dei latticini uccidono miliardi di animali all'anno e devastano l'ambiente, l'interesse per il cibo vegano è alle stelle. Si tratta in fondo di una nuova avventura, e allora perché non cominciarla con il piede giusto? La risposta dei proprietari dell'hotel non è ancora arrivata. Vi terremo aggiornati.
Tempo di chiudere questa edizione del nostro notiziario. Un saluto da Roberta Pupa, da Grazia Cominato che ha coordinato il lavoro redazionale e da tutti noi di Radio Vegit. Ascoltateci e fateci ascoltare. Ogni ora vi proponiamo aggiornamenti e notizie su tematiche animaliste, ambientali e di cultura veg. A presto.
Le notizie veg della settimana.